Buongiorno a tutti, benvenuti ai podcast dell'equipe formativa territoriale del Lazio. Io sono Piero Pelosi e oggi con il nostro ospite parleremo di intelligenza artificiale a scuola. Il nostro ospite, prima che lui parli eccetera, un attimo di suspense, vediamo chi è. Il nostro ospite è un docente, un nostro collega di Italiana Storia, ma non solo, perché il nostro ospite è programmatore, web designer, è un formatore certificato, ma soprattutto è curatore di un blog al quale tiene moltissimo, e tutti noi teniamo moltissimo a questo blog, perché è didattica innovativa, amministra grandi gruppi Facebook, numerosissimi. E chi è passato per Didacta magari quest'anno ha potuto vedere questa reunion del gruppo animatori digitali e intelligenza artificiale a scuola. È come ama lui definirsi un personaggio multipotenziale. Nasce come perito informatico, si diploma, poi sceglie un percorso umanistico di laurea in lettere moderne e filologia moderna presso la Federico II di Napoli, lavora 3 anni all'estero presso una multinazionale americana, è nella Praga, che lui definisce bellissima, ma anche noi ovviamente insieme a lui, acquisisce soft skills, rilevanti esperienze informatiche e poi il dunque apre a ottobre 2019 questo suo bellissimo blog, un canale YouTube, e da allora più o meno, da lui dice da ottobre, no, da marzo 2020 fino ad oggi ha totalizzato, i suoi post hanno totalizzato qualcosa, i suoi articoli, come più di 500.000 di visualizzazioni, scusate, non è poco. Grande esperienza, è un Google Trainer, è un Google Innovator, insomma è anche un Innovative Educator Microsoft Expert, e tramite il suo canale ha aiutato tutti, durante la pandemia ha aiutato tutti, ha aiutato soprattutto a risolvere, io ricordo, il caricamento di molti utenti sulla piattaforma Workspace. Al momento lavora presso l'ITE, l'Istituto Tecnico Economico Gallo di Aversa, e gestisce ovviamente la piattaforma Google Workspace. Io sono molto contento di averlo qui con noi, perché a parte che un amico e lo stimo moltissimo, ma soprattutto è un collega di una enorme disponibilità. Signori, ecco a voi Lorenzo Redaelli. Ciao Lorenzo, spero che la presentazione sia stata perfetta, buona, dimmi tutto.
Ciao Piero, ciao, più che perfetta, non mi sarei presentato così bene neanche io, quindi ti ringrazio per tutte le cose belle che hai detto, hai anche esagerato un po', ma è dovuto al fatto che tu hai ribadito che siamo amici, e quindi veramente ti ringrazio, però insomma hai colto un po' il senso di tutte le attività che faccio e dell'aiuto che spero di aver dato durante la pandemia e che continuo a dare anche con il gruppo Animatore Digitale e con il gruppo Intelligenza Artificiale a Scuola, oltre che con il blog che, come sai, ci tengo molto, come hai detto tu, perché è un blog informativo, ci sono tutorial, notizie e suggerimenti di attività didattiche innovative e di strumenti da utilizzare, insomma. Quindi sì, ti ringrazio, mi fa molto piacere.
No, dovere, dovere, perché è vero poi, oltretutto, perché insomma è così, è la realtà. Bene, oggi noi con Lorenzo, appunto come anticipato, parleremo di intelligenza artificiale a scuola. È un tema caldissimo, anche per gli sviluppi degli ultimi giorni, sui quali appunto ci intratteneremo con Lorenzo. E io comincerei subito chiedendo, allora, caro Lorenzo, dici un po', ma con questa intelligenza artificiale, come la usiamo a scuola? Che ci possiamo fare?
Allora, guarda, questa ovviamente è una bella domanda. Io dico sempre, diciamo che tendo sempre ad evitare la posizione da tifoso, no? Ma tu parli sempre di intelligenza artificiale, è uno strumento. Noi dobbiamo sempre partire, prima di analizzare lo strumento che vogliamo utilizzare, dobbiamo sempre partire dal tipo di competenza che vogliamo sviluppare per i nostri strumenti e poi vedere se effettivamente quello strumento ci può aiutare. Certamente l'intelligenza artificiale in questo momento, per quanto mi riguarda, è uno strumento privilegiato, perché è un qualcosa che è presente nelle nostre vite al di fuori dalla scuola, in realtà già da un bel po', eh. È chiaro che da novembre 2022 se ne parla in maniera più diffusa, perché c'è stata quella tecnologia, come dire, che ha un po' cambiato lo scenario. Il rilascio, ovviamente mi riferisco al rilascio di ChatGPT, la versione 3.5, ma l'intelligenza artificiale è già nelle nostre vite da qualche anno. Basti pensare ai social network, ma persino, senza fare nomi di piattaforme, ma quando ci la nostra piattaforma di streaming preferita ci suggerisce un contenuto da guardare, lo fa perché ha dei modelli di intelligenza artificiale che si basano su un'enorme quantità di dati, sulle scelte di profili simili ai nostri, eccetera. Quindi, insomma, è un argomento che non si può ignorare per quello che mi riguarda. Primo obiettivo, secondo me, è quello di portare proprio la consapevolezza della presenza di questa tecnologia nelle nostre vite ai nostri studenti, perché non solo quando uscirono da scuola, ma già adesso sono a contatto con questa tecnologia e devono saperlo. Poi, certo, è chiaro che dal rilascio di ChatGPT, ma in realtà già da prima io parlavo di chatbot didattici, faccio anche un corso sui chatbot didattici, è una tecnologia che può aiutare sia il docente nella programmazione delle lezioni, sia gli studenti nel fare attività didattiche innovative, sempre, come dicevo prima, a partire dalla competenza. Gli utilizzi che se ne possono fare sono veramente tantissimi, no? Io ad esempio ho proposto quello del chatbot didattico che magari si specializza su una materia, quindi per esempio lo studente che programma questo chatbot anche senza necessità proprio di conoscere codice, perché sono piattaforme che ti permettono di costruire dei chatbot anche senza conoscere codice, e che quindi un chatbot che riesce a rispondere su materie di una determinata disciplina, oppure il chatbot informativo per il sito della scuola che fa risparmiare tanto tempo, ad esempio le segreterie scolastiche. Poi ovviamente ci sono le attività creative. Sicuramente Piero avrà sentito parlare delle intelligenze artificiali generative, certo, che a partire da una descrizione testuale quanto più dettagliata possibile sono in grado di produrti delle immagini. Parlo di DALL-E, di Midjourney, Stable Diffusion, eccetera eccetera, ce ne sono davvero, davvero tante, e sono in crescita perché evidentemente è un settore del mercato molto, molto in crescita. Ad esempio con i miei studenti ho chiesto loro, per l'educazione civica, per l'insegnamento di educazione civica, di descrivere la loro smart city futuristica ed ecosostenibile, legando questa scelta anche a un percorso letterario che stiamo facendo. E qui ti dico che sarò etichettato come eretico: io nella mia prima quest'anno ho abolito Manzoni.
Come ti capisco, a me piace essere eretici, no Lorenzo?
Quindi aspetta. Lo faranno in quarta, non è che l'ho abolito del tutto, però insomma lo faranno in quarta a tempo debito. Non stiamo facendo i promessi sposi, abbiamo deciso di fare un percorso diverso. In questo percorso c'è anche Asimov, quindi la lettura di autori di fantascienza, e sai, le cumenopoli di Asimov, certo, sono qualcosa di straordinario. E a partire da questo percorso letterario, e a partire quindi dalla descrizione delle città fantascientifiche, a partire dal percorso di educazione civica che quest'anno era sulle smart city, ho chiesto loro di fare delle descrizioni il quanto più accurate possibili, che poi abbiamo tradotto in inglese in classe, quindi senza utilizzare ChatGPT, l'abbiamo fatta in classe, e poi l'abbiamo data in pasto a queste IA generative che hanno prodotto delle immagini. Abbiamo poi fatto un piccolo contest per vedere quale immagine era più rispondente alla descrizione che i gruppi di studenti avevano fatto. È una delle tante attività bellissimo che si possono fare, sì, sicuramente.
Bellissimo, nel senso che sviluppi un sacco di competenze, poi, perché implementi, sì, no? Tanti aspetti del sapere, che è molto molto interessante, direi.
Un'altra attività è stata quella di creare per il Dante D il chatbot di Dante, no? C'è una piattaforma che ti permette di creare dei chatbot di personaggi storici, ma poi questi chatbot vanno allenati, altrimenti dicono cose che non c'entrano nulla col personaggio, cioè bisogna fargli credere che di essere veramente Dante. Questa è un'attività che ha avuto molto successo anche tra i colleghi, perché effettivamente i miei studenti, oltre a fare la descrizione breve e lunga di Dante, poi hanno allenato il chatbot dando dei feedback positivi e negativi, no?
Questo machine learning. Esatto, Lorenzo, questo è un aspetto importante, io credo, delle generative soprattutto, cioè nel senso che tutti sono spaventati da quest'uso, oddio, passivo, ma in realtà c'è un uso attivo che gli studenti possono fare proprio nel educare, no, in qualche modo, l'intelligenza, la generativa, a generare appunto contenuti congrui. E se non c'è chi la guida, tu mi insegni, ovviamente, non ci serve assolutamente a niente. Ecco che le competenze vanno anche nella direzione, per i nostri studenti, delle generazioni, delle nuove professioni del futuro, per esempio, che bene o male loro si ritroveranno a dover affrontare. Però Lorenzo, senti, questo scenario bellissimo negli ultimi giorni ha visto arrivare qualche nuvolone. Il nuvolone si chiama il blocco appunto del garante nei confronti di ChatGPT. Tu che lettura dai? Che ne pensi? Tu sei molto sensibile, no? Da sempre a questi temi sulla privacy e quant'altro, oltre ad essere un esperto.
Ma un esperto, insomma, non direi, ci sono persone molto più esperte di me su
dati,
però sì, ho studiato molto per un'altra situazione, per un'altra vicenda. E ovviamente non posso essere ipocrita e dire che le decisioni del garante vanno bene solo quando fa comodo a me. No, le decisioni del garante vanno rispettate. Poi è chiaro che uno può essere d'accordo o meno questo blocco, è chiaro che il blocco di ChatGPT non è una cosa da prendere sotto gamba, perché non stiamo bloccando un'app didattica, ma stiamo bloccando una piattaforma che le aziende usano per ridurre i tempi di programmazione. ChatGPT ti fa anche dei pezzi di codice che poi ovviamente mi hanno messi, e amici programmatori mi dicono che effettivamente riduce di tanto il tempo di lavoro, ma senza ovviamente togliere la necessità di avere un programmatore umano, perché poi la programmazione è anche progettazione, non è soltanto scrivere codice. Quindi insomma è un blocco molto rilevante che io guardo insomma con la fiducia, che so che proprio in queste ore almeno per il momento in cui parliamo noi, si dovevano sentire OpenAI e il garante per vedere insomma se si riesce a trovare una soluzione. Il problema lì non è tanto il limite d'età, perché è vero che è stato contestato a OpenAI di non aver messo un filtro, cioè di dire che l'app va usata oltre i 13 anni, ma poi non se ne accerta. Ma questo vale anche per i social network, però almeno nei social network quando ti iscrivi ti viene richiesta l'età. Credo che questo per OpenAI non ci voglia assolutamente nulla per implementare una funzionalità del genere, anche se non risolve il problema. Ho sentito anche molti che dicono sì, ma in realtà ChatGPT si può utilizzare con la VPN, però io mi chiedo, dovremmo? Se il garante dice che non la dobbiamo usare, io direi di aspettare il garante, no? Soprattutto in classe non userei ChatGPT con la VPN quando il garante mi dice che non va utilizzata. Quindi piena fiducia ovviamente nella decisione del garante, però sono convinto che poi insomma si riuscirà a trovare un accordo su quello che è il punto fondamentale, cioè il garante contesta il fatto che la raccolta dei dati è stata fatta non nel rispetto del GDPR, quindi insomma OpenAI per addestrare il modello di intelligenza artificiale ha raccolto tanti dati sensibili. Io ho una mia opinione che magari insomma può essere tecnica, cioè mi rendo conto che OpenAI quando ChatGPT quando produce dei testi, cioè dobbiamo prendere ChatGPT per quello che è, un generatore di testi, ok? Non un motore di ricerca. Perché è possibile che tu gli chieda la domanda su un personaggio famoso, magari vivo, quindi non storico, e ti risponde in maniera errata, ma se io devo fare la ricerca su Piero Pelosi me la vado a fare su Wikipedia o su Google, non la vado a fare su ChatGPT che non ha questo scopo. Tant'è vero che se tu a ChatGPT gli chiedi una biografia di Lorenzo Ardaelli, ho già verificato che non mi conosce, ma te ne inventa una. Perché è un'app che genera testi, non è un motore di ricerca, anche se molti lo usano così, però mi dico, allora se noi utilizziamo tastiere per fare una lotta o per mettere un chiodo, non è colpa della tastiera, ok? Non è colpa dello strumento se viene usato in maniera errata, questo è quello che voglio dire.
E c'è questo un uso didattico, no? È un'informazione, è in qualche modo una prospettiva, è in qualche modo un'idea, no? Nell'utilizzo anche di questo tipo di strumenti. Allora, Lorenzo, inevitabilmente tutto questo chiama in ballo un argomento che comunque è un argomento importante, che insomma di solito viene proposto, ma proposto quasi con un'ottica, come dire, un po' persecutoria, un po' così, diciamo, definizione di argomento oppressivo, cioè il problema dell'etica. L'etica nell'intelligenza artificiale, l'etica dell'intelligenza artificiale. Che ci dici su questo? Che cosa?
Ma penso che tu possa intuire il mio pensiero, perché abbiamo avuto il piacere di discuterne anche di persone. Io credo che sia un argomento fondamentale. I miei corsi di formazione sull'intelligenza artificiale partono sempre con un'introduzione sulla computer ethics e sull'etica dell'intelligenza artificiale. È bene ricordare innanzitutto che ci sono delle linee guida, e non adesso, ci sono già da qualche anno delle linee guida. Si è espresso l'UNESCO, ad esempio, che ha anche fatto una serie di video molto interessanti che consiglio a tutti di andare a guardare. Anche l'Unione Europea ha un suo regolamento, no? Ha anche stabilito delle regole, dei principi etici, dei requisiti che l'intelligenza artificiale deve rispettare: la supervisione umana, la robustezza e la sicurezza, la privacy e la data governance, la trasparenza, la diversity, correttezza, assenza di discriminazione, il famoso bias, questo è importantissimo, benessere sociale e ambientale e la responsabilità. Quindi c'è una regolamentazione sull'utilizzo etico dell'intelligenza artificiale, e questo non deve mai sfuggire, eh? Per questo dico, teniamo insomma in grande considerazione quello che fa il garante, perché ci sono anche questi principi etici che vanno rispettati. Bisogna trovare un punto d'incontro. Di certo non si può rinunciare a una tecnologia del genere in nessun settore. Tecnologia, qualcuno dice addirittura, è dato via dalla quarta rivoluzione industriale, no? C'è chi dice che il rilascio di ChatGPT in particolare, per quanto è potente quest'app, ma non è l'unica, può essere paragonato alle interfacce grafiche dei sistemi operativi, no? Quando siamo passati da sistemi tipo MS-DOS a sistemi con interfaccia grafica. Quindi è una tecnologia con la quale bisogna assolutamente trovare un punto d'incontro, perché è impensabile tornare indietro adesso che questa tecnologia c'è, che può cambiare anche il nostro modo di approcciarci a tante professioni. I nostri studenti devono conoscere quali sono i principi etici, devono conoscere i rischi e le opportunità legate a una tecnologia. Non parlo solo di ChatGPT, parlo in generale di quello che l'intelligenza artificiale può fare. Pensiamo alla guida autonoma, ok? Tu se conosci lo strumento dell'MIT, la Moral Machine.
Esattamente.
Io quello è uno strumento che faccio vedere molto spesso ai miei studenti, quelli più grandicelli, magari.
Consigliamo, mi raccomando, consigliamo ai colleghi che magari sentiranno il podcast. Questa è un'esperienza interessantissima.
Perché là insomma ti pone dei dilemmi etici molto importanti. Se tu hai un'auto a guida autonoma e hai una scelta di buttare sotto questo gruppo di persone oppure di fare del male a chi sta guidando, secondo quali criteri l'auto deve scegliere, il sistema di guida autonoma deve scegliere, quali sono i criteri etici che guidano questo tipo di intelligenza artificiale? Ma poi non ci dimentichiamo che l'intelligenza artificiale è usata anche in medicina per aiutare i medici a fare diagnosi, no? Di poche settimane fa la notizia, insomma, che è riuscita a prevenire un cancro con molte settimane di anticipo rispetto ai metodi tradizionali. Certo. Poi c'è la discriminazione invece dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ad esempio nei sistemi giudiziari, no? In America è già utilizzata, e là si è visto che poiché insomma questi sistemi sono modelli che utilizzano una grande quantità di dati, se c'è discriminazione nei dati che hanno utilizzato, ci sarà discriminazione anche nelle risposte,
giudizio,
quindi la colpa secondo me è sempre dell'intelligenza umana, non di quella
del resto.
O dell'uso scorretto dello strumento.
Esattamente.
Come abbiamo detto prima.
Perfetto. Beh, Lorenzo, insomma, ci hai dato un bel panorama, ci hai dato qualche interessantissimo, qualche parecchi, tantissimi spunti di riflessione. Spunti di riflessione che noi come docenti, cioè, non dobbiamo temerla l'intelligenza artificiale, la dobbiamo portare in classe, e penso tu sia d'accordo, sempre con il solito paradigma della consapevolezza digitale, cioè avere la consapevolezza di ciò che si usa. Le questioni etiche, soprattutto, e ti ringrazio tantissimo di questa delucidazione, soprattutto su quell'esperienza che bisognerebbe far provare ai ragazzi, perché è molto, veramente molto interessante. Lorenzo, senti, io ti ringrazio, ti auguro veramente buon lavoro, ti ringrazio a nome dell'EFT Editoriale del Lazio, per le tue parole e per la tua disponibilità come al solito, e speriamo di rivederci presto, insomma, magari.
Sicuramente, grazie a te e l'EFT del Lazio per l'ospitalità. Alla prossima, ciao Pietro.
Ciao Lorenzo. Ciao.